7 minuti dopo le 9, sono 30 anni, mannaggia come vola il tempo quando si sta bene insieme, 30 anni dall'uscita di questo disco, The Joshua Tree, lo sbarco americano degli U2, uno dei dischi capitali degli 80, e per ricordare a 30 anni di distanza l'uscita di quel disco, oggi c'è un jack set a jack, quindi non ve lo perdete. Si ricorda quando è uscito questo disco, oppure lei stava facendo una campagna contro l'amianto nelle chitarre elettriche?
No, qualcosa mi ricordo.
Qualcosa, vagamente. Sì. Vagamente. Vabbè, allora consiglio anche lei, professore Di Stefano, di ascoltare il jet set.
Era quello col video che loro cantavano sul tetto?
No, quelli erano...
No. Sono sbagliato. Vabbè, capita.
Ha sbagliato di poco. Ah. Quelli si chiamavano Beatles...
No, ma no, non ce n'è una seconda, non solo i Beatles.
La seconda generazione, sì, poi anche altri hanno cantato sui tetti. Vabbè, ma comunque non è importante quando la crisi morde alle caviglie il paese. Caro mio professor Di Stefano, prima di riprendere una notizia importante che arriva dalla Cina, i cinesi hanno censurato Peppa Pig.
Ah sì?
Eh sì, c'è censura nei confronti di Peppa Pig perché vogliono arginare l'influsso di valori stranieri. Questa è la notizia che è riportata tra l'altro anche sulle colonne del Corriere della Sera oggi dall'inviato Guido Santevecchi. Peppa Pig, che come lei mi insegna, ama saltare dove?
No, non, no, guarda, Peppa Pig proprio non ti insegno nulla.
Vabbè,
cioè,
vabbè,
è proprio zero assoluto.
È un maialino e quindi ama
saltare.
Ho
capito, ma non, è zero assoluto sul fango, nel fango, non lo
bravo,
so.
Bravo, bravo, bravissimo.
Solo perché mi hai dato un indizio.
Pensavo
perché...
che avrebbe detto che amava saltare nelle sabbie bituminose.
No. Beh, invece, insomma, proprio se così. Vuole sopravvivere non mi sembra il caso.
Ama saltare.
Le sabbie bituminose le eviterei drasticamente, no?
Le pozzanghere di fango, va bene, va bene. Da dove ricominciare? Ah, giusto, eravamo alle sabbie bituminose o giù di lì, perché...
Ricominciamo dal petrolio, perché in soli praticamente 3 giorni ha perso il 7%, è tornato sotto i $50 al barile. L'impressione è che si stia completando, dopo quasi 3 mesi, l'effetto della taglio della produzione che è stato deciso alla fine dello scorso anno e che ha permesso di respirare un po' il settore petrolifero, ha permesso al settore petrolifero di respirare un po' e di guadagnare qualche punto dal punto di vista anche dei risultati economici. Ora il petrolio si è riportato appunto sotto i 50. Il fattore scatenante dovrebbe essere sostanzialmente quello delle scorte americane, che sono aumentate in modo molto consistente, perché appunto appena si superano i $50 al barile può riprendere ad avere un ruolo lo shale oil, cioè quindi l'estrazione di petrolio attraverso la rottura delle rocce con la tecnologia dell'acqua addizionata ad alta pressione. Ma appunto è un, come abbiamo detto più volte da questi microfoni, è un solo una fase temporanea, perché la prospettiva a medio-lungo termine per quanto riguarda il petrolio rimangono comunque ribassiste, di queste prospettive ribassiste rischia di fare i conti con queste prospettive la mega super quotazione di Saudi Aramco, la compagnia petrolifera di Stato dell'Arabia Saudita, quella che per capirsi non ha preoccupazioni per l'andamento del prezzo del petrolio, perché continua a poter a guadagnare anche se il prezzo del petrolio fosse a $20 al barile, perché questi sono gli attuali costi per l'estrazione di un petrolio ancora di alta qualità come quello garantito dai giacimenti dell'Arabia Saudita. Ma sicuramente l'andamento così non facile dei prezzi non piacerà appunto ai vertici di Saudi Aramco, che stanno facendo incontri con le autorità di borsa delle principali borse mondiali, per quella appunto che tutti definiscono la più grande quotazione in assoluto, dopo quella di Alibaba, che nel 2014 portò a casa $25 miliardi, quotando un pezzo delle proprie azioni.
Si citavano prima le sabbie bituminose, e c'è la Shell che ha ceduto tutte le sue attività nel comparto. La Shell che si disfa delle sabbie bituminose è proprio come Peppa che si disfa delle pozzanghere di fango, una cosa sorprendente.
Sì, è parzialmente sorprendente, in realtà è una mossa originata da due fattori: uno, quello di fare cassa, perché complessivamente la vendita dei giacimenti di sabbie bituminose in Canada vale per Royal Dutch Shell qualcosa come $8.5 miliardi. In realtà questa cessione è legata anche ai target che Shell ha dichiarato di voler raggiungere in termini di riduzione delle emissioni complessive, del proprio contributo alle emissioni di gas climateranti, e quindi ha messo insieme i due obiettivi e ha scelto appunto di cedere tutte le o quasi tutti i propri asset in quel settore, che è considerato uno dei più inquinanti tra i campi di produzione, uno di quelli più impattanti a livello mondiale, oltre che uno dei più costosi.
Cos'è il gas climaterante?
Il gas a effetto climateranti, quindi la CO2
È proprio l'aggettivo climaterante che non so cosa vuol dire.
I gas ad effetto
climaterante,
cioè che contribuiscono ai cambiamenti climatici.
Ah, ho capito, che hanno un impatto negativo.
Che hanno un impatto sui cambiamenti climatici, che contribuiscono a determinarsi dei cambiamenti climatici, quindi la CO2, ma non solo.
A proposito di gente che cede delle cose, beh, ci sono io innanzitutto che prima o poi cederò un rene per pagare i debiti, ma c'è anche Eni che ha venduto un altro pezzo del suo giacimento di gas in Mozambico, portando a 7 miliardi le plusvalenze realizzate con le cessioni. Insomma, sta vendendo un po' di gioielli di famiglia lei.
Sì, ieri appunto è stato concluso l'accordo per la vendita per 2,8 miliardi di dollari di un pezzo di giacimenti. Complessivamente, secondo le stime che fa oggi Andrea Greco su Repubblica, la vendita dei pozzi di gas ha prodotto 7 miliardi di plus valenze per il gruppo Eni. Sicuramente questo è un contributo importante all'andamento complessivo dei conti del gruppo petrolifero, che ovviamente invece sono condizionati appunto dall'andamento non favorevole dei prezzi del petrolio.
Avete presente quando Fantozzi e i colleghi vanno a fare l'arrampicata in montagna e commettono il tragico errore di mettere Calboni in testa alla cordata, che però ha un piccolo problema e a un certo punto, come dire, emette la puzzetta e vengono giù tutti quanti? Ecco, immaginate che Calboni sia il petrolio e dopo la puzzetta viene giù Calboni, ma si tira giù anche l'oro e il rame. L'unico che resta attaccato in parete è il litio.
Il litio adesso ovviamente stiamo parlando della domanda di litio per le batterie per l'auto elettrica, perché questa è la destinazione principale.
Aspetti, il litio è l'ultimo. Perché il petrolio tira giù l'oro e il rame?
Perché tutte le materie prime risentono dell'andamento ovviamente del petrolio e molti degli operatori, in particolare i fondi hedge altamente speculativi, quando decidono il disinvestimento dal principe delle materie prime, che è appunto il petrolio, procedono a vendite anche sugli altri comparti, in previsione di un spostamento delle masse finanziarie verso l'obbligazionario, perché appunto con le dichiarazioni di ieri di Draghi evidentemente ci sarà un progressivo rialzo dei tassi e quindi uno spostamento di parecchi migliaia di miliardi verso nuovi asset che non sono più quelli appunto del settore delle materie prime.
Quindi facciamo atterrare nella realtà del quotidiano tutto questo e diamo delle indicazioni al risparmiatore. Possiamo dire: monitorate il prezzo del petrolio, se il petrolio scende non è il momento di andare al compro oro e al vendi oro a cedere l'anello della nonna, perché te lo paga poco. Se invece il prezzo del petrolio sale è il momento di farlo. Idem se siete dei ladri di rame, non rubatelo quando scende il prezzo del petrolio, perché scende anche il prezzo del rame, rubatelo dopo quando risale.
Sì, a meno che non possiate stoccarlo, perché in quel caso attenzione. Conviene metterselo in casa in previsione di un aumento.
Vabbè, certo, è pur sempre bene rifugio se freghi il rame e te lo tieni in casa, c'hai una stanza piena di rame, prima o poi viene buono. Diceva del litio.
Sì, il litio, allora qual è l'origine, la motivazione, la crescita ovviamente delle produzioni e del mercato dell'auto elettrica? Si parla esplicitamente di una vera e propria timore di bolla, perché il prezzo medio del litio è cresciuto del 60% lo scorso anno e di 3 volte dal 2014 in Cina. Per dare un'idea, il litio carbonato, che è uno dei due tipi usati nelle batterie e delle auto elettriche, è passato da $7,000 a tonnellata alla fine del 2015 a $20,000 a tonnellata negli ultimi 9 mesi, quindi un incremento di quasi 3 volte, e questo appunto è originato dalle previsioni dello sviluppo del comparto delle auto elettriche, non solo negli Stati Uniti, non solo con il famoso ruolo di Tesla, che ha costruito tra l'altro in Nevada una mega impianto per la produzione di energia solare da 5 miliardi di dollari, ma in generale previsione appunto dello sviluppo dell'auto elettrica anche nel mercato cinese, perché i regolatori cinesi stanno spingendo moltissimo l'auto elettrica come mezzo in sostituzione delle auto a combustione per ridurre l'impatto sull'inquinamento atmosferico, soprattutto nelle città.
Tra l'altro, litio viene dal greco.
Sì.
Che litos, che sì. Vuol dire?
Non lo so, francamente non lo so.
Vuol dire pietra.
Ah, pietra. Ok. Ci sta, siamo nel comparto minerario, quindi mi sembra che possiamo dire che c'è una radice etimologica corretta.
Anche perché c'è un vecchio detto popolare che dice: quando è arrivato il momento di chiuderla lì, mettiamoci un litio sopra.
Ah sì,
non lo sapevo. E San Litio diceva: io sono litio e su questo litio fonderò la tua chiesa. Insomma, sono cose che si sanno abbastanza. Ricordiamo anche che il litio è uno dei principali elementi chimici della tavola periodica, indicato dal simbolo Li, che si contende con la targa di Livorno, e che ha come numero atomico 3, che è il numero perfetto, il numero della Trinità, il numero di la chiamavano Trinità e di continuavano a chiamarla Trinità. Insomma, abbiamo detto un po' tutto sul litio. Se siete studenti del liceo scientifico, oggi andate a scuola e fate un figurone. Però del litio si occupa poco Marchionne che è tornato a ribalta questa settimana con il suo piano
mitico,
ambizioso di spostare la Panda in Polonia. Aveva un piano ancora più ambizioso, che
secondo
era di spostare la Polonia e di portarla a Pomigliano. Non glielo fanno fare perché già è fragile l'Europa e quindi vabbè, rimane al piano A.
Sì, ma tu sei certo che Marchionne abbia intenzione di spostare la Panda a Pomigliano e poi che fine fa? Perché l'impressione è che Pomigliano sia un po' segnata in senso negativo dalle dichiarazioni di Marchionne.
Guardi,
che ha cercato di vendere e da questo punto di vista trovo veramente clamorosa la copertura stampa. A meno di 2 giorni dall'annuncio che PSA, il gruppo PSA, si è comprata Opel, che era l'azienda che voleva comprare Marchionne, viene dato questo risalto a dichiarazioni così abbastanza estemporanee di Marchionne che riguardano il futuro dello stabilimento di Pomigliano. Veramente da rotolarsi dalle risate.
Non lo so se Marchionne voglia davvero spostare la Panda. Anche Marino diceva di voler spostare la Panda e poi alla fine era sempre l'individuo di sosta. Insomma, possono essere anche cose che si dicono e poi non si fanno, ma siccome ha buttato lì del complottismo la Opel, la Peugeot,
complottismo, è un dato di fatto, sì, oggettivo.
Sì, ma non si inalberi.
PSA si è comprata Opel.
Stia buono, non si inalberi, ce lo spieghi.
PSA si perché è comprata Opel.
Perché lei c'ha 4 ruote nella testa,
ma
noi no.
Figuriamoci, PSA si è comprata Opel.
PSA e la Peugeot.
Il gruppo Peugeot ha comprato Opel. Secondo il gruppo me Peugeot vuol dire...
Sei imbizzarrito perché non sapeva litio in greco.
No, assolutamente, perché mi imbizzarrisco quando sento e soprattutto vedo le riprese delle dichiarazioni di Marchionne in modo asettico.
Allora, Peugeot,
Francia,
compra Opel, Germania.
Il 14% di Peugeot è controllata ancora dallo Stato francese,
sì?
Il 14% dalla famiglia che ha creato il gruppo Peugeot, si è comprata Opel, che è di fatto uno dei principali operatori e il secondo produttore di autovetture in Germania, per 1,3 miliardi di euro, 650 milioni in contanti, 650 con warrant sulle azioni della stessa PSA, e poi ha sborsato altri 450 milioni per comprarsi l'Opel Bank, cioè la struttura finanziaria che eroga le linee di finanziamento per l'acquisto a rate delle vetture.
Fin qui Francia compra Germania.
Fin qui la PSA si compra Opel, diventa il secondo gruppo automobilistico europeo, ovviamente il tutto con l'approvazione del governo tedesco, lo stesso che disse a Marchionne nel 2009, nel pieno della crisi, che Marchionne, che era alla caccia, andava in giro per il mondo a cercare di comprare pezzi dell'industria automobilistica,
cioè Marchionne
disse,
faceva,
no, non se ne parla.
Marchionne faceva: siamo andati alla caccia di Peugeot, bang bang, così, no?
In quel caso era di Opel. Marchionne stava trattando su un tavolo quasi in contemporanea l'acquisizione, o meglio la fusione, tra Fiat e Chrysler a costo zero, ricordiamolo, perché Fiat non tira fuori neanche un dollaro per la creazione appunto di Fiat Chrysler Automobiles. con lo stesso atteggiamento, cioè senza tirar fuori neanche un euro. Marchionne cercava di comprare da General Motors il controllo di Opel e in quel caso si trovò la porta chiusa da Merkel, che non dette assolutamente alcun assenso a questa operazione, temendo che l'acquisizione da parte di Fiat fosse pericolosamente mortale per il futuro di Opel, che ha in Germania gran parte dei propri stabilimenti produttivi.
Che cosa ci insegna tutto questo?
Ci insegna che per Fiat tornano
meglio andare in autobus che inquina meno.
Per Fiat tornano le difficoltà rinviate grazie a una ottima gestione finanziaria, ma Fiat quest'oggi ha bisogno, in un'ottica di progressiva fusione dei gruppi automobilistici, ha assolutamente bisogno di una nuova operazione di acquisizione o di fusione. E qui, siccome nella tradizione di Marchionne il tutto si fa sempre solo carta contro carta, ha già tentato di offrire le azioni di Fiat Chrysler Automobiles a General Motors e si è sentita dire di no. Dopo l'acquisizione di Opel ha detto potremmo parlare con Volkswagen, e Volkswagen ha detto che non se ne parla, che non ha nessuna intenzione di aprire trattative con FCA, e quindi il rischio per Fiat Chrysler Automobiles è di rimanere fuori dal gioco delle grandi acquisizioni, sapendo che in futuro non resteranno probabilmente sul mercato che più di 5-6 gruppi a livello mondiale.
Marchionne è abituato a carta contro carta, noi siamo abituati invece alla morra cinese. Facciamo subito una partita. Sasso, forbice, carta, è pronto?
Sì.
1, 2, 3. Forbice contro forbice, pari. Forbice rifacciamo. 1, 2, 3. Carta contro vinto io.
Va bene, sei contento. Va bene.
1:29 alla fine della trasmissione.
Era carta, era sasso, scusa.
Che carta prende sasso.
Ah, perché tu hai fatto carta.
No? Certo.
Non avevo capito.
Ci ho pensato un attimo e poi ha contestato per brogli.
No, non l'avevo capito. Perché sai, come la cosa del tetto, qua ci sono un sacco di messaggi che dicono che io non avevo tutti i torti.
Cioè?
Che Where the Streets Have No Name l'hanno fatto sul tetto.
Sì, ho capito, poi l'hanno fatta pure sul tetto.
Okay. E quindi non ho proprio
cappellato
del tutto. Dai.
Bravo prof. Siccome abbiamo pochissimo tempo, innanzitutto ricordo agli ascoltatori, domani alle 18 fa la cosa giusta, il giorno delle locuste live, potete giocare anche grande torneo di morra cinese con il professor Di Stefano, insieme alla Flat Tax, insieme ad altre cose e a tutte le domande.
Parleremo anche di ATM e FS, perché ce l'avevano chiesto degli ascoltatori, già che ci siamo, qua non ce la facciamo.
Magari dirmelo, che domani parliamo di questa roba.
Non dobbiamo ancora, ci abbiamo un giorno e mezzo intero e ti stai a lamentare adesso.
No, mi preoccupo perché almeno focalizzo l'argomento. Prima di chiudere, 30 secondi, proprio Snapchat che è crollata dopo il mega hype.
Immediati realizzi e vendite, il titolo si è riportato quasi al valore della quotazione, mentre Airbnb ha portato a casa un altro miliardo di dollari di finanziamento. Queste in brevissima sintesi erano due o tre delle notizie che avevamo ancora in canna e che magari potrete ascoltare domani appunto alla Sala Regeni all'interno di Fa la Cosa Giusta.
Ore 18, Fa la Cosa Giusta, Sala Giulio Regeni, il giorno delle locuste dal vivo, sicuramente c'è il professor Di Stefano, c'è il suo braccio che potrete venerare dal vivo come una reliquia, speriamo ci possa essere anche il professor Santoro che oggi era assente causa vomitone. Insomma ascoltatori, ci vediamo domani ore 18 e ovviamente per tutto il giorno anche con tutti gli altri appuntamenti di Radio Popolare a Fa la Cosa Giusta. Saluti, state bene, a domani.
A domani.
Ciao.